Halloween con i Manitoba. Ciao ragazzi, ciao Costigram, ciao a
ciao
tutti,
amici.
Scusate la mia faccia, la mia faccia è così oggi, perché sono caduta dal motorino proprio ieri sera, ho pensato bene di rovinare questa diretta, questo video, di
per, citare, un po' così. Per citare il libro di Piero Pelù, chi vive senza follia non è poi così saggio come crede, noi siamo l'esempio perfetto. Va bene.
Cioè, anche se rido, tipo, mi tira tutta la faccia. Come sono? Sto così male? Cioè, bruttina proprio. Quando ho mandato la foto alle mie amiche pensavano fosse un filtro, cioè non mi credevano. Smettila di fare la cretina, cioè, non mi fa male.
È stato un bello schiantino il motorino, praticamente avevamo preso una curva.
Io questo, Filippo niente.
Cioè, Giorgia non ha visto, si vantava di saper guidare il motorino.
E sa guidare benissimo.
Sì, lo vedo. E praticamente cosa è successo? Non ha visto un rialzino della ciclabile che c'è a Firenze e boom,
vabbè, boom.
Io sono caduto di ginocchio, lei di faccia.
Te sei saltato così, cioè mi hai abbandonato la nave, schiettino.
Non è vero.
Grazie per i complimenti al mio cappello.
Sei bello lo stesso, ci piace.
Anzi, guarda, io sinceramente bello, mi vedo un po' affascinante così.
Stiamo bene e oggi c'è Piero Pelù.
Ragazzi, oggi è una puntata.
Abbiamo preso il suo libro e sono a pagina 100. Prima lo leggo io, poi lo passo alla Giorgia. Tra poco gli facciamo delle domande che vi abbiamo chiesto di fargli nella nostra box. Siete stati tanti a scrivere. Facciamo il pezzo che secondo noi avrebbe dovuto vincere Sanremo. Poi chiamiamo Piero. Il nostro pezzo preferito di Sanremo è quello dei Comacose, che fa più o meno così. Come dicono,
come dicono tutti i cantautori. Non prendi, te lo ricordi tutto?
No.
Infatti, non fare il ganzo, vai.
Allora, facciamo il ritornello per introdurre Piero, praticamente.
Vai.
2, 1. Resta qui ancora un minuto. Se l'inverno è soltanto un'estate che non ti accorgi. E non sai come mi riduci. Ricordiamo, siamo su Instagram e su Controradio. Salutiamo gli amici di Controradio.
Ciao amici.
Arriva Piero che ci parla non solo di Piero, ma soprattutto
c'è il Babbo Piero, scrivono.
Soprattutto del suo libro Spacca l'infinito, il romanzo di una
ragazzi,
vita.
Guarda quanto è bellina la copertina. Troppo bella.
Sta arrivando? Proviamo a richiamarlo.
Sta arrivando.
Che bello.
Oh. Eccolo. Ah. Continuiamo a mandargli la richiesta. Eccolo!
Ciao Piero!
Ciao Piero! Bella libreria lì dietro, guarda là.
Mi garba.
Ma parecchio, guarda là quanta roba, tutta colorata. Noi abbiamo un libro molto importante qui, eh. Oh, ce l'hai questo?
Questa è cultura, ragazzi.
È stupendo. Sì.
No, raccontami dell'incidente motorino, forse l'hai già detto, però...
Madonna. Si ricorda, vede?
Mi ricorda le boccate che si pigliava anche noi da ragazzi.
Sì, sono tornata adolescente anch'io ieri, così ho preso
mamma mia,
un marciapiedino.
Una paura,
ho preso
una
male
paura.
Una curva. Filippo è saltato così, tipo... E io invece spiaccicata per terra.
Ma io in realtà non è che sono saltato.
Sembra una roba tipo... Sai quei trucchi brutti di Halloween fatti male con quelle cremine tipo sangue finto, no? Terribile, cioè.
Aspetta che diventino croste, poi te lo vedrai.
Ma terribili. Dici che diventano croste? Così sono anche un po' belle.
Sì, ma vanno via mettere, no? Ci devi via. Mettere il Gentalin.
Gentalin.
Consiglio
ora
Gentalin
parlo.
Beta. Consiglio.
Senti,
di
Piero, ma
è Gentle Ingetta.
Gentle Ingetta.
Cosa ti favi a Sanremo? L'ho visto.
Senti, ho visto... Allora, mi sono garbate. Intanto andiamo in ordine crescente o decrescente?
Decrescente.
Decrescente. Allora, in ordine decrescente è 1.
1.
La cofana alla Moira Orfei di Orietta Berti.
La Moira assolutamente Orfei, adorabile. Io l'ho soprannominata Troietta Berti.
Dai, grande, ha cantato da paura,
comunque. Ha cantato benissimo,
pezzo super classico col testo insomma di quelli al proprio vecchio stampo, però lei ha cantato da paura e la melodia del ritornello è molto bella, molto emozionale.
Sì, abbiamo provato a rifare anche noi, ma non c'è riuscita.
Non è facile per un cazzo,
non ci riusciva a cantarla.
Era no, guarda, la melodia del ritornello, ora non mi ricordo le parole, però insomma no, non è che si becca.
Quando ti sei innamorata, ma va tipo
più o meno.
Più esatto. O meno, infatti.
Quello si chiama il climax. Ecco, ce l'ha
sì,
tutto.
Esatto.
Ce l'ha tutto. E poi Maneskin naturalmente fortissimi, cioè poi vestiti da trapezisti alla finale, cioè meravigliosi, quindi ritorna fuori il circo. Circo Sanremo e poi numeri uno per me assolutamente Extraliscio
divertente.
Extraliscio
sì.
E Davide Toffolo meravigliosissimerrimi,
sì,
proprio fuori da ogni schema totale.
Sì, bellissimo, poi danno l'idea di essere un gruppo di amici che si vanno a divertire a fare musica, cioè,
davvero
li invidio tantissimo.
Sì, però raccattati, hai capito, tipo profughi,
sì.
Tipo profughi, perché c'è il punk, quello che fa l'elicottero con la chitarra,
no,
la maschera da morto,
no,
e poi quelli che fanno il liscio, cioè,
loro dove sono arrivati, in che posizione?
Ma spero nei primi 10.
Sì,
spero,
sì,
credo,
ma...
boh.
Anche se poi Piero tu ci insegni che conta solo limitatamente,
no,
cioè,
ma sì, le posizioni.
Vabbè, è bello vincere, ma partecipare è già una figata.
No, la cosa bella di Sanremo di quest'anno
è lasciare un segno, anche lasciare un segno. Per me gli Extraliscio l'hanno lasciato di brutto, cioè a gusto mio, poi
grandi,
poi insomma anche tanti altri autori che conoscevo di meno, come ad esempio anche con la Pesce, nonostante che bel pezzo. Nonostante che ci siano degli echi molto evidenti di una canzone di parliamo
di
echi
degli
molto
anni 80.
Non parliamo di Placi, parliamo di echi molto molto forti.
Non lo so.
Io non l'ho sentito, io sento proprio una roba molto anni 80.
Com'è la melodia? No, è anni 70 addirittura.
Anni 70.
Com'è la melodia del ritornello?
Va,
musica leggera
che non è di niente,
ecco.
Anzi leggerissima.
Ok, la prima parte è ta 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 ta, più o meno.
Sì,
c'è qualcosa.
Sì, c'è qualcosa.
E c'era una melodia che diceva la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
No!
Ah sì?
È vero, sì, la conosco questa canzone.
Io non la conosco.
Non la conosci?
Julio Iglesias!
Ah sì?
La valigia sul letto.
Ma dai!
L'ho sentita nettamente, però, cioè, si sta dicendo così per ridere,
Sì, sì, è vero.
E giusto per assonanze, no? Perché si lavora anche per assonanze nella musica, c'è poco da fare.
E infatti lo stanno scrivendo anche qui sotto, vedi? Iglesias, lo stanno...
Se mi lasci non vale, si chiama.
Se mi lasci non vale.
No. Era se mi lasci non vale, pensa
sì,
a te.
Sì, sì.
Cioè super mega, ultra, tera, mega hit... degli
mega
anni
hit,
70,
sì.
Da Balera anni 70,
però grande stile anche loro. La cosa bella secondo me di quest'anno è che c'era tanta musica di strada, diciamo di gavetta, no?
Sì, è vero.
Che tu, come si legge nel tuo libro, conosci bene. E per noi, per me Piero, questo libro è veramente bello. Parliamo un po' del libro, anche perché non vogliamo rubarti tutta la domenica, anche se ci piacerebbe.
E questo, sta già scappando.
Questo libro è per me importante per due motivi. Intanto mi ci ritrovo nella storia, perché anch'io da quando sono ragazzino, 10 anni, voglio fare gruppi punk e ho nella testa qualcosa di artistico da fare sempre. E poi perché c'è Firenze in ogni angolo.
Sì.
Cioè, a parte i Mugnons che mi ricordano, cioè ovviamente è un omaggio al
Mugnons.
Al Mugnone.
Sì, esatto.
E poi...
Ma voi siete state a Firenze voi, in città?
Sì, ora siamo qua, Campo di Marte.
Ah, ok, quindi Mugnone lo conoscete perfettamente.
Sì, sì.
Ma voi dovete pensare che negli anni 70 il Mugnone non è come oggi, che ci sono gli aironi che passano, i germani, i pesci. Era una discarica.
Sì.
Il Mugnone negli anni 70, la gente andava a buttare calcinacci, Eternit, materassi, carrozzine, vespe rubate. Io ci ho trovato una delle mie biciclette della mia collezione, l'ho trovata lungo il Mugnone, buttata lì, ed era una bici del dopoguerra dei vigili urbani, perché c'ha la fascetta con scritto Comune di Firenze.
Ma dai.
Vigili urbani, e l'ho trovata buttata lungo il Mugnone. Era una discarica a tutti gli effetti, quindi.
Noi volevamo chiederti un po' com'era la Firenze, sì, dove sei cresciuto tu, proprio anche come panorama musicale.
Sì, perché ne sentiamo parlare spesso.
Poi ti faccio vedere una cosa, vediamo se ora se si vede. Vediamo se lo riconosci, se conosci quel quadro.
No, riconosco delle maschere che stavano in casa
quella
mia
tigre
e,
lì.
Che mi furono rubate durante una festa.
ora sono mie, Piero. Lo vedi quella tigre lì? Non la riconosci col quadrato?
Diglielo, non è facile.
Aspetta, però non la vedo, è un po' troppo lontana. Io vedo bene le maschere. E poi... quella tigre lì?
È un artista che si chiama Andrea Marescalchi. Il babbo di una mia amica. Te lo ricordi?
Bobo?
Avevano un negozio di cose usate e sopra c'era la tua sala prove.
Detto Bobo Marescalchi.
Sì,
bravo. Certo, se lo ricorda.
Sì, grande, perché sì, loro avevano un negozio di vintage in Piazza Brunelleschi, davanti alla facoltà di lettere, che si chiamava L'Anello del Re.
L'Anello del Re.
Io ho ancora molti vestiti presi da loro, stupendi.
Grazie.
Tipo il mio primo,
no?
Cappotto da Nosferatu, quelle cose super dark che arrivavano dalle balle di Prato degli anni 70, capito? Però venivano dagli anni 30, 40, con dei bottoni incredibili, stupendi, delle pastonerie pazzesche. E in quegli anni, allora, Firenze, lo dico nel libro, negli anni 70 è stata Woodstock. Firenze negli anni 70 era Woodstock, e questa è stata una grande fortuna per la cultura giovanile, underground, controcultura, chiamatela come volete, perché invece che imbruttirci intorno ai problemi dell'estremismo di destra o di sinistra, che in quegli anni ha fatto molti morti, compreso generare gruppi armati sia di estrema destra che di estrema sinistra, che hanno fatto il disastro del nostro paese. E a Firenze per fortuna si respirava un'area molto abbastanza libera, tutto sommato, no? Nonostante che fosse, come lo è oggi del resto, ma una città estremamente borghese, però lasciava comunque spazio anche a un po' a tutte le espressioni possibili, ed era questo che la rendeva una grande città in quel periodo. E diciamo da Piazza San Marco fino a Santo Spirito, quindi Piazza San Marco, Via Cavour, Piazza del Duomo, Via Calzaioli, Piazza Signoria, Logge degli Uffizi, Ponte Vecchio, per andare poi all'Oltrarno fino a Santo Spirito, era pieno di ragazzi con vestiti all'indiana, a parte che c'erano anche gli Hare Krishna in continuazione che ti martellavano, ma c'era soprattutto questa enorme tribù di fricchettoni che animavano il centro città, e che con le chitarre, i monghi, i cirum e bim bum bam e tutto quanto, anche il resto ben più pesante, in qualche modo creavano un'atmosfera estremamente serena, dai, tutto sommato, perché sì, quando senti la musica per strada alla fine è sempre una gioia, no? Il traffico non era certo quello di oggi, e soprattutto Firenze non era una città
così turistica,
spodestata dal turismo. Cioè,
sì, ormai il centro, ora con la pandemia no, ma il centro ormai è diventato dei turisti. Cioè.
Sì, sì, assolutamente. Infatti, quando
Ponte Vecchio,
quando sono spariti i turisti, il centro si è svuotato completamente. Benissimo. E questo purtroppo è un segnale terribile di quanto il centro città, a parte che so, Sant'Ambrogio o tutto sì. sommato San Frediano, sia ormai in mano al turismo sì. mordi e fuggi, no? Quindi sì. diciamo questi anni 70, dove poi Firenze che ci aveva, che ha avuto e che ha tuttora lo stesso locale, ma ha avuto il primo locale gay della storia, che era il Tabasco, no?
Ah, il Tabasco, sì.
Il Tabasco sì. di Piazza Signoria.
Sì, sì.
Esatto, è stato il primo locale gay d'Italia.
E poi tu racconti anche del Banana Moon.
Che mi ha, super nome, tra l'altro.
Che mi ha affascinato sì. tantissimo.
L'avete ascoltato il pezzo che si chiama Banana Moon? Lo dico nel libro chi è che l'ha scritto. È una roba un po' Pink Floydiana, molto interessante. E il locale fu aperto da un gruppo di super alternativi, tra cui Bruno Casini, che è stato anche il mio primo manager, nonché d'Elite FIBA. Grandissima persona, agitatore culturale in città. E finalmente qualcuno ebbe la voglia di aprire, oltre che invadere le strade, ma anche di avere un, come dire, un punto di un punto focale in città dove tutta questa controcultura potesse prendere forma, oltre che essere così scansonata per strada, no? E quindi nel 77, mi sembra, verso la fine del 77, nacque questo Banana Moon, che era un locale chiaramente super alternativo, con niente dentro, ecco, non c'era nulla. Facevano una tesserina, perché forse come riuscivano a spacciarlo come circolo culturale. E lì hanno cominciato a girare finalmente la musica. Negli anni 70 la musica girava principalmente in posti tipo lo Space Electronic. In lo via...
Sì. Anche al Tenax c'erano i concerti prima. Ora è solo una discoteca.
No, sto parlando degli anni 70. Io non ho vissuto. Cioè io ero un ragazzetto, ero devastato dal liceo che non volevo fare, ma che mi toccava fare.
Voleva fare l'artistico, Piero.
Bravo, invece... per fare l'artistico a Porta Romana mi hanno sbattuto in Piazza della Vittoria a fare il Dante per tre anni. Poi sono fuggito al Miche in via della Colonna e lì, insomma, un po' sono rinato. Però, aspetta, che si stava dicendo? Mi son perso.
Si diceva in generale della Firenze e poi,
del
si,
Banana Moon,
e
del
poi
Tenax.
Si diceva del Banana Moon, del Tenax.
Ah sì, no, si diceva che negli anni 70 i concerti c'era solamente lo Space Electronic che li faceva.
Ah, lo Space.
Lo Space Electronic è lì alla stazione, in via...
Sì.
Lì.
Certo, non mi ricordo la via.
Esatto.
Che ora ci fanno le serate per turisti, a proposito.
Ci fanno le serate, le classiche serate con gli americani, se noi le chiamiamo.
Bravo. Ci vanno, diciamo, a rimorchiare le americane molto ubriache. Purtroppo c'è questa...
Confessa, Filippo.
È arrivato un po' a questo livello. C'è stato qualche DJ ultimamente, ha fatto qualcosa, ma insomma non a grandi livelli. Però in quegli anni Van der Graaf Generator, diciamo tutto il kraut rock... cioè il rock tedesco, sì. è passato lì dallo Space Electronic.
Via Palazzuolo, ci scrive Valentina.
Via Palazzuolo.
Fortissima.
Esatto.
E senti, Pier,
appunto, lo Space si trasformò in discoteca, prima con la band che suonava dal vivo, e poi semplicemente con disco music o scena, dove andavano a rimorchiare. Per cui le prime turiste che venivano in città. Per cui, per fortuna, nacque il Banana Moon, che era un decimo dello Space Electronic. Si sta parlando di un grande garage, niente di più. Un grosso garage, un piccolo loft. Però
cioè, tipo, ora hanno fatto il tender. Hanno fatto il tender, che però è durato pochissimo, ahimè. Che forse poteva ricordare un po' questo Banana Moon, per quanto ho letto.
Il tender dov'era?
Il tender era proprio alla stazione, era il circolo,
certo,
dopo la...
Certo. No,
bello il tender.
Il tender stupendo, era, diciamo, tecnicamente come spazio molto più bello del Banana. Il Banana era proprio super frontiera. però in quegli anni ci andava bene così, insomma, non si, cioè, ci bastava avere uno spazio dove ascoltare Ramones, Bowie, Pistols, Clash, Heart of Glass di Blondie, ed era già il massimo per noi. E poi magari vedersi, che so, gli Schiantos, i Gas Nevada, tutta quella, quell'ondata bolognese che era qualche annetto avanti più di noi. Poi dall'80 in poi in realtà è esploso tutto in città, dopo Patti Smith. Il concerto di Patti Smith, quello è stato un giro di Patti Smith e Iggy Pop. Patti Smith a settembre 79, Iggy nel giugno 80. Ecco, quell'inverno lì è cambiato tutto, il Banana Moon diventò, sì, il concerto di Iggy dell'album. Credo che avesse fatto un album che si chiamava Soldier.
Sì.
Del 79, con diversi pezzi molto belli dentro, anche se il mitico Passenger era di qualche anno prima, nel periodo berlinese, mentre Soldier forse era già finito lì, il periodo berlinese di Iggy. E niente, poi da lì è esploso tutto, cioè, anche i ragazzi, diciamo, hanno capito che il fricchettonismo era un'epoca un po' finita. E che quindi essere, diciamo così, alternativi voleva dire ascoltare anche tutto quello che arrivava principalmente da, certo, Londra e da New York.
Senti, ma siccome abbiamo chiesto, ci sono un po' di domande di fan, che noi abbiamo aperto una box Instagram.
Abbiamo selezionato poche domande.
E due domande e poi ti lasciamo andare.
Anche due o quattro, non c'è mai problema.
Meno male.
Vai,
siamo felicissimi di ascoltarti. Qual era il tuo sogno da bambino? Mi sembrava, l'abbiamo selezionato perché, anche se può sembrare una domanda un po' banale, dai, possiamo dirlo, perché lo chiedono a tutti, no? Quando c'è qualcuno che ti interessa. In realtà è una domanda che, leggendo il libro, è molto collegata al libro. Perché c'è questo nel libro, senza spoilerare troppo, ma davvero è veramente un libro molto sensibile e che secondo me ti descrive in un modo un po' diverso rispetto a come sei poi nei dischi, nelle canzoni, eccetera. C'è anche questo continuo dialogo tra te e il te bambino. E questo dialogo tra te e quello che avresti potuto essere e quello che sei. Mi sembra bellissima questa cosa e mi sembra bellissimo il fatto che tu dici che alla fine, per un artista, e questo a noi serve tanto e sempre, magari non è sempre facile perché poi la società ti chiede anche altro, però è importante rimanere un po' bambini, no? E quindi se tu chiedessi a quel bambino qual era il tuo sogno, te lo ricordi oppure non c'è neanche bisogno di chiederlo, perché
oppure
sei,
era fare il musicista,
sei proprio te, cioè sei ancora quel bambino lì, no?
Beh, diciamo, bella questa recensione che hai fatto, brava, complimenti. Dunque, i sogni di un bambino di solito sono diversi, non è solamente uno, no? C'era nei miei sogni di ragazzetto fino all'adolescenza, c'era dentro il calcio, però c'era dentro anche, perché ero un portiere, io giocavo a calcio, ma sì, ma avevo un giocatore di piazza, non di squadra, non di club, cioè io mi ammazzavo sul ghiaino, no? non sulle erbette dei campi ben
Toro Loco, ti scrivono sotto.
No, eravamo, scusami.
Ti scrivono sotto Toro Loco.
Eri un Toro Loco anche in porta.
Sì, ero veramente matto, infatti tornavo sempre spappolato a casa, però quello probabilmente mi ha anche dato dopo il coraggio di buttarmi giù dal palco senza problemi, come niente fosse. E,
insomma, questi sogni da bambino, si diceva.
Sì, vabbè, tra quelli c'era sicuramente c'era... La mia grande passione per la geografia, ad esempio.
Che bello.
Sono sempre stato estremamente appassionato alla geografia, alle carte geografiche, e sin da bambino, cioè passavo ore e ore a sfogliare gli Atlanti, a immaginarmi come doveva essere quel posto, che lì era disegnato in quel modo. Non c'era Google Map, non c'era nulla, c'erano le carte geografiche, mm-hmm, disegnate, a imparare i nomi dei fiumi, delle montagne, così. E quindi quello lì è sempre stato per me un grande, come dire, un grande punto di partenza per poi i viaggi che ho fatto successivamente e che spero di poter continuare a fare ancora, mm-hmm, nella vita da qui ai prossimi chissà quanti anni. E quindi queste cose. Poi la musica. La musica è entrata immediatamente dentro di me attraverso alcuni 45 giri degli anni 60, perché avevo anche il mio piccolo mangiadischi, certo, con il quale ascoltavo, che so, Iannacci, piuttosto che altre cose, poche, Little Tony, Cuore Matto, ecco, infatti ho fatto un cover l'anno scorso a Sanremo. Poi c'erano, ricordiamoci, negli anni 60 c'erano i jukebox.
Davvero?
I jukebox era una cosa fantastica.
No, fantastico.
Ti permettevano di condividere la musica insieme a chiunque.
Dov'erano i jukebox?
Nei bar.
Stavano nei bar. Qualsiasi bar aveva il suo jukebox.
Ma spingevano un po' o facevano poco volume?
No, ce n'era qualcuno che pompava bestia. Sì, e rompevano anche il cazzo. Cioè, chiaro, se ti mettono Little Tony e, che so, Celentano, Iannacci, ti va bene, ma se ti sparavano solamente neomelodico italiano, c'era da spararsi un po' nelle fronte. Quindi dovevi fare un po' la tara sul jukebox. Ma c'era Male i Primitives, Rocky Roberts, Nino Ferrer, c'erano dei pezzi strepitosi di rock and roll in quegli anni. Quindi c'era anche questa roba qui che ti entrava dentro le orecchie e ti entrava dentro. E poi, quando una volta feci un viaggio a Parigi con la famiglia, che ero ancora proprio ragazzino, avevo avuto 10-11 anni, con mio fratello incontrammo questo album pazzesco con una copertina con un guerriero psichedelico con un'ascia in mano, con questo timelapse dell'immagine, una cosa completamente stravolta, che era Paranoid dei Black Sabbath. E lì addio.
Lo scrivi anche nel libro, infatti.
Poco prima c'era stato l'incontro con i Beatles, postumo, perché io li ho scoperti quando avevo già 8 anni, quindi era il 70, loro si erano appena sciolti, quindi figurati. Però quando ascoltai Revolver per la prima volta, quell'album lì ha segnato veramente un giro lo studio del suono e la produzione di tutta la musica pop e rock fino ad oggi, insomma. Tomorrow Never Knows rimane un pezzo tutt'oggi inarrivabile, insomma, se si pensa che fu fatto tutto con i nastri.
Sì, impressionante.
Loop e nastri rovesciati, è incredibile quel pezzo. Cioè, riascoltarlo è una pelle d'oca ancora oggi. Quindi, poi in quell'album lì c'era Eleanor Rigby e io mi cantai di nascosto Eleanor Rigby col mio registratorino portatile. E da lì mio fratello mi smascherò, lo andò a dire ai miei genitori, lo fece sentire,
no,
una vergogna assoluta, però insomma, in qualche modo scatenò anche la voglia di cantare, ecco
ma quindi tu ti registravi col registratore?
Sì, qui, cioè, si sta parlando di quando
ero proprio l'inizio.
Sì, ma no, non era nemmeno l'inizio, non era
anche questo c'è scritto nel libro.
Sì,
perché ora, diciamo, se mi viene un'idea, prendi il telefono e ti registri. Prima avevi proprio il registratorino con la cassetta, no? Registravi così le idee, le canzoni?
Sì, diciamo, alla fine degli anni 70 i più fortunati avevano i primi Walkman a cassetta, mm-hmm, ma un Walkman costava quanto oggi l'iPad più costoso, capito?
Sì, sì.
Cioè
noi abbiamo avuto quelli all'inizio.
Era la nuova frontiera della tecnologia, avere cioè i più fighetti giravano col Walkman Sony qua, ben in evidenza sulla cintura.
E te ce l'avevi, eri un fighetto?
Con le cuffie. No, io il mio primo Sony l'ho barattato con due microfoni che avevo, che mi erano rimasti nella borsa dopo un concerto. Cose che
bellezza,
capitano.
Erano rimasti.
Ma sono cose, sai, che vabbè, quando si gira tanto succede un po' di tutto. E in un'occasione, peraltro, dove era giusto anche che rimanessero, però perché ci presero quella sera, eravamo con l'ITFIBA e mi ricordo che non c'era l'illuminazione, eravamo tipo in una casa del popolo e c'era solamente un occhio di bue come illuminazione quella sera.
Uno
secco. E vabbè, e quindi vabbè, illuminavano me in quanto cantante. Però io mentre cantavo vedevo che c'erano dei disturbi nel cono di luce che non capivo che cosa fossero, no? Capivo se erano dei flash miei visivi oppure se era qualche cosa di concreto, di reale, di fisico. A un certo punto il batterista, che era ancora il Calamai, il nostro primo batterista, disse basta, e tu, ma in anellone, una serie di moccoli, e se cazzo mi stanno tirando della roba sulla batteria. Allora interrompemmo il concerto, facemmo accendere la luce e ci accorgemmo che la sua batteria era stata inondata di uova.
Uova?
Era stata bersagliata di uova, completamente. Perché c'era
dal
uno
pubblico?
Nel pubblico che era arrivato evidentemente non so con quante uova e probabilmente le tirava a me, però siccome io mi muovo abbastanza, stuca, bada, e se le beccate, però il batterista che era quello più fermo di tutti.
Poverino!
No, cioè il poveraccio ci ha messo una settimana, cioè ci abbiamo messo una settimana a scrostare la batteria da tutte le uova.
Le uova quindi, sono terribili.
No, è chiaro, cioè se non le pulisci immediatamente poi puzza chiaramente. Quindi abbiamo avuto un discreto odoraccio di uova in cantina in Via dei Bardi per qualche mese, però due microfoni nuovi.
Bravo.
Si fa così.
Senti Piero, ma prima
e quindi
di lasciarti...
ho barattati col mio primo Walkman.
Oh,
che poi è quello che poi è quello che Walkman. È finito sulla copertina di Pirata. Sulla copertina dell'album Pirata.
Lo stanno scrivendo sotto.
Lo stanno scrivendo, sì.
Sono un doppio pirata, esatto, perché era la cecità delle persone rispetto alla pirateria anche, perché già allora la pirateria incominciava a far sentire il suo peso sulle vendite dei dischi, insomma.
Sull'economia,
sì. Sì, insomma, tantissimo.
Mi dici Piero, secondo te che consiglio dai a una band come noi che deve resistere e non prendere più righignate con il motorino? Cioè, o meglio, il motorino ci dice vai più piano, però invece per la musica che cosa ci dici? Cioè, secondo te qual è stato il segreto per essere ancora oggi a fare musica? Perché questo mi incuriosisce anche. A parte essere un bambino, cioè ci vuole un bel pelo sul cuore, no? Come si dice? O no?
Senti, ci vuole innanzitutto di essere convinti di quello che stiamo dicendo, perché se quello che stiamo dicendo è roba sincera e nostra, che piaccia solamente a te, che piaccia a 10, a 1000, a 10.000 e via così discorrendo, non dovrebbe cambiare di molto. Cioè, si scrive perché è un piacere scrivere, è un'esigenza, è un bisogno psicofisico quello di farlo. E naturalmente è anche un po' una scommessa, nel senso quello di non dover scrivere sempre la solita canzone, ma cercare, provare a variare anche le tematiche e anche le forme di espressione, che non è facile. Ad esempio oggi, visto la rivoluzione che stiamo vivendo, e soprattutto diciamo per chi come me ha nella testa un certo modo di scrivere, soprattutto le parole, cioè io diciamo vengo più dalla scuola. Già una volta esistevano due strade, no? C'era, e lo dice Iggy Pop nel suo documentario fantastico, c'era la strada di Bob Dylan, che possiamo equiparare a quella dei rapper, cioè
testi.
Un botto di testo che non finisce. E poi c'era invece quella ermetica e sintetica alla Stooges, che ti dice I wanna be your dog, e ha già detto tutto praticamente.
Ha già detto tutto.
E certo. Quindi cerco di stare un po' in bilico tra le due scuole, ma tendo più a
anche noi.
Che non a Bob Dylan, ecco.
Uguale anche noi.
Ecco, e quindi oggi vedo che la tendenza invece è quella di infarcire molto la linea del testo, e poi vai a leggere i testi e dici, ok, tante parole, ma non sempre con un significato così pregnante, ecco, delle volte sono anche un po', sembrano un po' parole in libertà o comunque anche assonanze belle, divertenti, ma senza grosso significato. E sulla questione del significato ci si potrebbe passare ore e giorni interi a cercare di capire se una canzone ha strettamente bisogno di significato in ogni sua parola o anche no.
Infatti,
o se trovare il giusto equilibrio tra il nonsense e invece il significato, anche per lasciare magari un po' più di un po' più di spazio,
un po' alla Verdena, magari.
Sì, anche, esatto, un po' più di spazio alla fantasia. O anche io negli anni '80 ho anche scritto con questa, diciamo, con questa tecnica,
sì,
più ermetica. Nella trilogia del potere degli anni '80 c'erano anche delle scritture in questo senso. Poi mi sono invece focalizzato su una scrittura un po' più tematica, diciamo, dove il tema, cioè, ho cercato di come dire, descriverlo non più flu ma più a fuoco, ecco.
Bellissimo, Piero. Io sarei. Ti stanno scrivendo un sacco di complimenti. Sei veramente amatissimo anche su Instagram, anche se so che tu non sei un grande amante della tecnologia, no?
No, però
la sai usare, e mi sembra che il pubblico risponda. Piero, sei un grande.
Ragazzacci,
grazie, ti seguo da sempre in tantissimi.
Bravi, ho promesso un sacco di aperitivi per questi messaggi.
Veramente tantissimi. Hai rotto le palle.
Anche hai rotto le palle di Occaccia.
Mi porti un bacione a Firenze. Ciao.
Dall'altro, io abito nella casa dove è stata scritta Mi porti un bacione a Firenze.
Dai.
Sì, davvero. In questo palazzo.
Lì a Campo di Marte? Ma chi ci stava lì? Narciso?
Sì, bravo, proprio lui. E infatti c'è una targa.
C'è una targa, sì.
Ah, wow. Io lo sai che una volta un conto vendita, proprio lì in zona vostra, comprai un pianoforte, pianoforte verticale, degli inizi del secolo, degli inizi del Novecento, che mi piaceva molto il suono, per cui me lo sono portato a casa. Poi, insomma, tenerlo intonato non è stato facile. Però, insomma, smontandolo per sistemarlo, ho trovato dei vecchi spartiti dentro, tra cui uno appunto autografo di Narciso Parisi.
Che bellezza!
Sì, bellissimo, guarda.
Queste sono le magie pelle della d'oca.
Che figata.
È diventata la pelle d'oca, molto bellina sta storia.
Madonna! Grande Piero, grazie mille di tutto.
Senti, voi che state facendo? Raccontatemi.
Bravo, dai, facciamo anche noi.
Noi siamo in studio, stiamo registrando le nuove canzoni, faremo un EP molto presto.
Dai,
qua sotto c'è studio siete? Per presentarci a Sanremo, quindi magari il prossimo anno ci presenteremo anche a Sanremo.
Si presenta a Sanremo e si cerca di rubare una borsetta sperando che ci sia il pubblico. Perché Piero, quella cosa lì è veramente...
Quella cosa della borsetta è stata troppo...
Lo sai, l'ho rivista l'altro giorno, e c'è un signore dietro che ha fatto una... c'è quello che cerca di riprendertela, non so se l'hai visto.
No, non c'è fatto.
C'è uno che cerca di riprendere.
Ma poi l'hai resa o no? O come microfoni, l'hai scambiata per un Walkman? Per uno stereo?
No, vi dico la verità. Allora, c'era Lauro che si impagliettava in continuazione, no? E quindi e, insomma, rubando sempre un po' la scena, e questa cosa un po' mi ha scatenato la competitività. Quindi
bravo.
Ho visto una borsetta tutta, tutta sbrilluccicosa, ho detto questa qui la prendo io, guardiamo un po' che... E quello a proposito di tenere il bambino sempre sempre bravo, acceso,
sempre attivo.
Sempre
comunque siamo in uno studio molto bello che si chiama Blue Moon Recording Studio, che è gestito da questo ragazzo molto bravo che si chiama Samuele. Un giorno, magari quando si potrà, eccetera, magari ci viene a trovare.
In che zona siete?
Lo facciamo vedere. All'Impruneta.
Vicino all'Impruneta.
Vicino all'Impruneta.
Ottimo.
Molto bello.
Molto bello, tutto di legno.
Ma di sicuro lo conosci, adesso non mi ricordo il nome.
Si chiamava Planet Sound.
Planet Sound.
Ah, ok.
Di sicuro lo conosci.
Capito, ho capito. Beh, dai, quando ci andate fatemi un fischio.
Dai. Dai.
Buttiamo,
che bello.
Vi butto una pista anch'io, dai.
Yeah, sì, grande. Grazie Piero.
Adesso ti salutiamo e poi mi piacerebbe un passo che mi ha colpito molto, lo faccio leggere a Giorgia, che legge benissimo. E quindi se vuoi ascoltare...
Più o meno mi guida il motorino.
Mi fa piacere. No, meglio di come guida il motorino.
Allora, all'incontrario, praticamente.
Vabbè. Ciao Piero.
Ciao Piero.
Ciao, grazie, grazie ragazzi.
Ciao,
ci vediamo in studio.
Grazie mille, davvero.
Vai.
Ciao.
Rock and roll. Yeah.
Rock and roll. Ragazzaccio.
Che bellezza. Sono veramente, veramente felice di questa puntata. E è una puntata un po' speciale, non solo perché c'è Piero, ma anche perché Giorgia...
Sì, lo state scrivendo sotto. Mi sono schiantata col motorino, raga. Tutto ok?
Abbiamo
sono
ascoltato...
solo un po' bruciata.
Abbiamo tanto ascoltato Pelù. E ci avete scritto in tantissimi, recuperiamo un po' di messaggi, le lasagne della moglie di Piero se è in Puglia viene a trovarmi.
Poi hanno scritto tipo i compagni delle medie, c'è stato
bellissimo, una diretta meravigliosa, e Piero è un dialogatore fantastico. Io ragazzi non lo dico per piaggeria, ma questo libro è veramente una bomba, e non lo dico, cioè non lo devo dire io, perché è primo o secondo in classifica vendite, non è sempre un dato,
sta andando benissimo,
un dato significativo, ma vi giuro e ve lo faccio sentire dalla voce di Giorgia quanto è sensibile e storico questo libro. Parla di cose vere, di storia della musica a Firenze, e parla della storia di Piero ovviamente, e ci sono tanti riferimenti al resistere, che per ogni musicista è importante. In questo caso, visto che siamo in difficoltà con i live in Italia e si parla sempre di locali, di musica dal vivo, vi faccio sentire com'era la situazione live in Italia ai tempi in cui Piero stava cominciando. E qui parla proprio del Blue Moon, quello che ci ha detto prima. Rende chiaramente.
Mi fai leggere?
Rende proprio, sembra di berla con lui questa birraccia.
Quale? Piero?
Da qui.
Ragazzi, grazie mille di aver visto la diretta. Veramente.
Ora poi si legge un po' di...
Allora, fino allora, mi detto da qui fino a qui?
Fino a dove ti va?
Oddio.
Vai.
Piero andò al balcone del bar. Il barista lo salutò e gli allungò la solita birraccia. Pi beve un sorso e andò a sedersi sui gradini della tribuna, battendo il piede a tempo di God Save the Queen. I Sex Pistols erano in assoluto fra i suoi preferiti, anche se non li facevano sentire spessissimo. Passavano un po' di Ramones, ogni tanto Sex Pistols, però più che altro gli Stones, i Blondie, i Talking Heads, Bowie, cose un po' meno dark, ma che comunque facevano parte del suo mondo. Si accese la prima sigaretta della serata. Si mise più comodo sulla gradinata e sorrise, pensando ai suoi compagni che in quello stesso momento se ne stavano accalcati allo Yab Yum ad ascoltare musica disco, a sbavare dietro ai culi delle ragazze cantando Born to be Alive. Gli sarebbe piaciuto non andare da solo al Banana, ma proprio a nessuno dei suoi coetanei interessava andare in un luogo così estremo e di frontiera. Bellissimo, tra l'altro questa è la storia della mia vita, perché
anche
tutti
mia.
I nostri amici vogliono sempre andare alle discoteche.
No, così. I miei no.
I miei sì, tante mie amiche sì. E io mi annoio, e loro non vogliono mai venire ai concerti con me. No, non è
ragazzi,
vero.
Questo, questo passo, ad esempio, secondo me è significativo, perché ci fa sentire con pochissime parole, senza dire cose straordinarie, com'era l'atmosfera di quei tempi, una birraccia in questo locale marcio. come ha detto lui, la sigaretta, fumava le nazionali senza filtro, come fumava mia nonna. E per me si sente proprio l'odore, l'odore di quella birraccia e di quei club, che a me mi manca tanto. Sex Pistols, proprio a tema con Piero. Oggi, ragazzi, siamo andati un po' lunghi con l'intervista. Io...
Però era un'intervista speciale, dai.
Era un'intervista speciale, in più Giorgia è caduta dal motorino e ha avuto un po' di problemi. Vi faccio solo un po' di angolo di prof.
L'angolo di prof?
Dove io, vi dico, che oltre a questa bella biografia di Piero Pelù, potete trovare anche interessanti, per quanto riguarda biografie musicali, altre due biografie. La prima è quella di Mark Lanegan. Bellissimo. Un cantante immortale con questa voce qui. With parentheses, I've been dreaming of you.
Sì, canta così, è vero.
Ed è una delle biografie più belle che abbia mai letto. È in inglese, la trovate su Amazon, vi arriva in pochi giorni. È fantastica. La biografia di uno dei più pazzi del rock. Ha cantato con Queen of the Stone Age, con tantissimi gruppi, tantissimi progetti solisti. È uno dei miei cantanti preferiti. E la biografia è stupenda, ancora sì, più bella dei suoi dischi. E poi vi consiglio la biografia di Anthony Kiedis. È tantissimo che è uscita, ma è anche quella una bella storia di passione, crescita, redenzione e di vittoria, ma anche di tante sconfitte. Com'è questa biografia di Piero? Quindi oggi il prof vi consiglia Piero Pelù, Spacca l'infinito, Mark Lanegan, non mi ricordo il titolo perché non ce l'ho qui,
no,
ma l'ho letta in tre giorni da quanto è appassionante. Bisogna sapere un po' l'inglese perché non è tradotta in italiano. E poi Anthony Kiedis, Scartisce.
Poi c'è quella di Patti Smith, poi c'è anche quella del cantante degli Wilco.
Sì, ma diamone tre.
Tante belle.
Ragazzi, grazie mille.
Ragazzi,
la Giorgia sta bene. Se volete scriveteci, adesso vi leggiamo un po'. Grazie a voi, grazie agli amici di Controradio. Ogni domenica torniamo.
Ciao,
se volete farci Daniele. Un po' di domande, li vi leggiamo. Mi puoi chiamare, mi puoi cantare gigante. Ricordatevi il blog e la vlog, il CPA. Salutiamo tutti i club live, il GLU soprattutto, dove abbiamo fatto anche l'iniziativa dell'ultimo concerto. Pure la mano ti sei scorticata, Gio?
Sì. Faccio schifo, raga. Cioè, sono da buttare.
Guarisce, non c'è problema. Siamo dei rocker e guariamo.
Stiamo bruciando tutta
stiamo
la faccia.
Stiamo registrando le nostre nuove canzoni, non vediamo l'ora di farvele sentire. Vi mandiamo un abbraccio e torniamo la prossima domenica con Casa Manitoba. Grazie a voi di Instagram e a Controradio.
Ciao! Se volete risentire la puntata sarà anche su Spotify come podcast. Ciao ragazzi, buona